Dunque, come accennavo all'inizio della Santa Messa, domenica della preghiera, nella prima lettura Abramo prega per i cittadini di Sodoma e intercede per loro. È la preghiera di intercessione. Abramo non prega per se stesso, non prega per la sua famiglia, non prega per i suoi bisogni, per i suoi problemi, per i suoi tormenti interiori, per le sue inquietudini. Abramo esprime attraverso la preghiera la sua solidarietà con una città di peccatori, il suo amore per l'umanità. È una preghiera per altri. Intercediamo significa preghiamo per gli altri, non preghiamo per noi stessi. Preghiamo per gli altri nel senso che preghiamo al posto degli altri che molto probabilmente non pregano. I cittadini di Sodoma sono noti per non essere persone di preghiera, ma preghiamo per gli altri anche nel senso che chiediamo a Dio il bene degli altri ed esprimiamo quindi attraverso la preghiera la nostra vicinanza, la nostra prossimità, il nostro affetto, la nostra accoglienza verso tutti. Preghiamo per tutti. Il Salmo responsoriale avrebbe avuto come ritornello nel lezionario: nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Questo Salmo è un Salmo che esprime, come tutti i Salmi, una preghiera, e questa volta non è una preghiera di intercessione come quella di Abramo, ma è una preghiera di esaudimento, cioè l'orante prega ringraziando Dio che ha già esaudito la sua preghiera. Abbiamo cantato insieme poco fa: ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Diciamo grazie perché precedentemente abbiamo pregato con la bocca e poi abbiamo visto che il Signore ha ricevuto benevolmente la nostra preghiera, gli è gradita e dunque ci ha esaudito. E allora torniamo a ringraziare. È la preghiera di esaudimento o di ringraziamento. Altre parole che abbiamo cantato ripetono questo concetto. L'alleluia al salmo, al canto del Vangelo, ci ha fatto pregare: avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito che abbiamo ricevuto è lo Spirito Santo. Tutti noi nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Siamo stati consacrati attraverso il crisma, l'olio consacrato dal Vescovo nella messa crismale, che viene poi usato per ungere la fronte di chi viene battezzato. È la nostra prima cresima, è la nostra unzione a sacerdoti, re, profeti, è il nostro ingresso nel popolo santo di Dio, ma è soprattutto il fatto che entriamo in una vita nuova, una vita da figli. La vita di prima e la vita eventualmente, se siamo stati più o meno fortunati, da figli dei nostri genitori, ma con il battesimo noi entriamo in una nuova famiglia. Dio è nostro padre, lo possiamo chiamare, lo chiamiamo Abba, padre, cioè lo chiamiamo come siamo abituati nelle nostre famiglie. In qualche famiglia si dice babbo, in qualche altra si dice papà, ma è abbastanza chiaro più o meno, sempre di meno, che cosa intendiamo quando usiamo queste parole. Lo Spirito che è dentro di noi continua ad aiutarci nella nostra vita, spingendoci a riconoscere che Dio, col quale siamo entrati in rapporto attraverso la fede, prima dei nostri genitori e poi nostra, è un padre nei confronti di tutti noi. Naturalmente può darsi che qualcuno sia stato davvero sfortunato e quindi abbia avuto un'esperienza cattiva della paternità umana. In quel caso dimentichi il più possibile quello che ha vissuto e pensi che esattamente Dio non è così, non è come il papà che ha avuto o che magari non ha avuto, non ha conosciuto. È un padre amorevole, è un padre che ci conosce, è un babbo che ci sta vicino. La preghiera è il momento in cui noi ci affidiamo a questo Dio che ci è babbo. E allora comprendiamo il brano del Vangelo di Luca, al capitolo 11, che il diacono Giancarlo ci ha appena proclamato, che inizia con la richiesta: insegnaci a pregare, perché nessuno di noi di sua natura è capace di pregare. È un'illusione romantica quella che ci spinge a pensare e magari anche a introdurre nella liturgia le cosiddette preghiere spontanee. Le preghiere spontanee per lo più sono equivoche e non vengono da quell'atteggiamento filiale di chi riceve la preghiera come un dono e quindi di chi deve anzitutto imparare a pregare, perché nessuno di noi è capace di pregare. Anche San Paolo lo dice nei suoi insegnamenti, nelle sue lettere: noi non siamo capaci di pregare. E per questo lo Spirito Santo viene in nostro aiuto e ci fa chiedere quelle cose che noi non chiederemmo istintivamente, spontaneamente, ma che invece vanno chieste proprio nella preghiera, perché ispirati dallo Spirito, lo Spirito ci fa chiedere quello che Dio desidera donarci. E dunque insegnaci a pregare. Gesù ci mette sulle labbra le bellissime parole del Padre Nostro, secondo la versione più breve e succinta del Vangelo di Luca, con solo 5 richieste. Sono 5 richieste che noi bisognosi, poveri, piccoli, che sbagliamo sempre, rivolgiamo con fiducia a Dio nostro Padre. E Gesù spiega poi, dopo avere detto quali sono le parole della preghiera, qual è la caratteristica più importante della preghiera? È l'insistenza. Non basta pregare una volta sola, occorre continuare a chiedere. Fa l'esempio di quella persona che va a trovare un'altra persona nel cuore della notte perché è arrivata da lui una terza persona la quale non ha niente da mangiare. Per cui il richiedente notturno viene di fatto esaudito non tanto perché quelle due persone sono amiche tra di loro, quanto per il fatto che il richiedente insiste, per la sua invadenza gli concede quello che chiede. E dunque Gesù dice: coraggio, chiedete e vi sarà dato, cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto. È una porta che si apre, è una ricerca che porta a trovare, è una richiesta che trova esaudimento. Dunque Gesù ci sta dicendo qual è il linguaggio dell'amore nella vita nuova che abbiamo ricevuto. È il linguaggio della preghiera, una preghiera che non nasce da noi, ma che noi riceviamo come dono e sulla quale ci istruisce, perché prima i discepoli non sanno pregare e dopo che Gesù gli ha spiegato dovrebbero essere in grado di avere recepito il suo insegnamento sulla preghiera. Si come qualcuno di voi ogni tanto mi viene a dire che nell'omelia bisogna anche di volta in volta spiegare qualche cosa che ha attinenza al rito della messa che celebriamo insieme ogni domenica, oggi ho pensato di dire appena qualche cosa di molto noto e scontato sul momento della cosiddetta preghiera dei fedeli. Purtroppo ci sono anche lì molti equivoci. Per esempio, si pensa che la preghiera dei fedeli non sia la preghiera del prete o dei diaconi o di chi presiede la messa, ma sia la preghiera dei fedeli, cioè quelli che non sono vescovi, sacerdoti e diaconi. No, si chiama preghiera universale. La preghiera fatta a nome di Cristo e della Chiesa per tutti, senza esclusione di nessuno, proprio come Abramo che insiste per pregare per dei senza Dio, per dei peccatori. La preghiera cosiddetta dei fedeli o preghiera universale, secondo il Messale Romano, dovrebbe essere fatta dal diacono o dal lettore. Tra di noi c'è l'uso che questa preghiera venga presentata da una sorella, mamma, nonna, figlia. Benissimo, è una opportunità che viviamo con gratitudine, con riconoscenza, nella quale dobbiamo crescere, perché certamente anche la persona che viene qui a leggere non sa pregare, anche il diacono non sa pregare, anche il prete non sa pregare. Quindi occorre mettersi tutti alla scuola di Gesù e tutte le volte reimparare il linguaggio dell'amore che nel corso della settimana abbiamo smarrito. Chi viene qui in realtà non prega direttamente Dio. Il diacono, il lettore o la sorella che viene qui presenta le intenzioni di preghiera, non è che si rivolge a Dio, si rivolge a noi. Dice: oh, allora oggi preghiamo per il gruppo scout che, anziché stare a messa con noi, ha chiesto al parroco di andare a celebrare la messa per loro, cosa che farò molto lietamente nel pomeriggio nel luogo dove svolgeranno le vacanze di Branco. E vedete che lui, la sorella, non è che ci sta dicendo: Dio, ascoltami perché il gruppo scout sta facendo un viaggio pericolosissimo. No, la sorella semplicemente dice a noi: preghiamo per il gruppo scout. E a quel punto noi preghiamo, lo facciamo col cuore naturalmente, e rispondiamo dicendo: ascoltaci Signore, Kyrie eleison. E quella è la preghiera. La sorella non dice una preghiera, dice l'intenzione della preghiera. Non è una cosa così difficile, solo che bisogna entrare in un'altra logica. Quella sorella ci aiuta a pregare. Per chi ci aiuta a pregare? Beh, la Chiesa ci dice anche per chi pregare, perché in ogni caso ci siano almeno 5 intenzioni di preghiera. Preghiamo anzitutto per la Chiesa. Anche qui c'è un po' di confusione, perché uno pensa che la Chiesa sia il Papa. No, noi abbiamo un bravissimo Papa, purtroppo maltrattato e non accolto, ma un bravissimo Papa, ma anche se fossimo un pessimo Papa, è il nostro Papa. Ma la Chiesa non è il Papa. La grandezza di questo Papa è proprio il fatto che lui si mette continuamente dentro alla Chiesa e non al di sopra o al di là della Chiesa. È uno tra noi. Dunque, quando noi preghiamo per la Chiesa non occorre dire Papa Francesco, il Vescovo Matteo, tra l'altro lo ripetiamo pochi minuti dopo nella preghiera eucaristica, non possono mai mancare il nome del Papa. poi del vescovo. Invece la Chiesa è il popolo santo di Dio. Noi siamo una piccolissima porzione della Chiesa, ma in quel momento noi preghiamo per tutta la Chiesa, che è sparsa nel mondo intero, è la Chiesa cattolica, cioè sparsa ovunque. Magari conosciamo anche qualcuno che vive in Turchia, che vive in Terra Santa, che vive in Tanzania, che vive nelle Filippine o in Sri Lanka o negli Stati Uniti d'America o a Londra. È il momento per pregare e convocare le chiese, piccole e grandi, nell'unità, nella pace. Poi preghiamo, seconda intenzione, per la pace. Non può essere che qualcuno di noi preghi avendo nel proprio cuore sentimenti di rivendicazione, di rabbia, di gelosia, di invidia. Quella preghiera lì può stare sicuro, non viene ascoltata. Se noi veniamo all'Eucaristia con delle fratture profonde nel cuore, possiamo fare a meno di pregare perché il Signore non ci ascolta. È la condizione che viene spiegata questa volta nel Vangelo di Matteo, quando viene donato da Gesù ai discepoli il Padre nostro: se voi non perdonerete di cuore, come fate a venire a chiedere di essere perdonati? È l'unica condizione. E quindi preghiamo per la pace, perché anche la pace non è qualche cosa che riusciamo a mettere insieme noi, mettendoci eventualmente d'accordo, ma è un dono come la preghiera. È un miracolo dello Spirito Santo. Chiediamo il dono della pace. E poi preghiamo per i poveri, la terza intenzione. Mai dimenticarsi dei poveri, anzitutto perché noi siamo poveri, ma poi perché il Signore ci ha lasciato i poveri come suo segno, come suo sacramento. I poveri li avrete sempre con voi. Quindi è una promessa alla quale pare che Gesù non sia assolutamente infedele. Siamo circondati da poveri e allora preghiamo per i poveri. Poi preghiamo per le necessità della nostra famiglia parrocchiale e infine preghiamo per chi è arrivato al termine del pellegrinaggio terreno, i nostri fratelli defunti. Ci può essere qualcuno di noi che oggi ci chiede di ricordare sua mamma, sua zia, sua nonna, sua nipotina. E allora la lettrice ce lo dice: guardate che ci hanno chiesto di pregare, quindi preghiamo oggi per... E a quel punto noi diciamo: certo, siamo contenti del suggerimento o intenzione che tu ci proponi. E volentieri diciamo: ascoltaci, Signore.